Il deserto più conosciuto del mondo. Sahara. Sara, dove sei? Non tu, eh? Senza H, ecco. Il deserto più conosciuto è la Sahara, ecco. Con un'aerea di, cerco di non sbagliare, 9.200.000 chilometri quadri, 9.200.000 chilometri quadri, questo deserto ha una grandezza di circa della USA, degli Stati Uniti. Ed è per 26 volte più grande della Germania. 26 volte. Con la sua grandezza copre circa l'8% della superficie terrestre. La Sahara arriva fino a delle temperature pazzesche di fino a 60 gradi di giorno. La notte invece le temperature si abbassano fino a circa meno 10 gradi. Avendo queste informazioni vi chiedo, pensate che un uomo della città, noi, potremmo senza guida sopravvivere questo deserto? C'è qualcuno che dice di sì? Non penso, vero? Ho fatto un po' la ricerca, perché Google dice tutto, e ho fatto la ricerca di quanto tempo un uomo potrebbe sopravvivere nel deserto senza acqua, ed è uscito fuori. Vi darò adesso la risposta, ma ditemi voi cosa ne pensate.
3 giorni.
3 giorni? Beh, vieni qua per me.
Senza acqua?
Senza acqua.
Senza acqua 3 giorni.
Ok. Vi siete avvicinati comunque, perché sono di preciso 2 giorni e mezzo all'incirca, no? 2 giorni e mezzo. Se invece con una temperatura di 48 gradi, se invece le temperature fossero circa 21 gradi, la probabilità di sopravvivenza sale fino a 12 giorni.
Senza acqua.
Sì. Sì. Dipende dalla temperatura. 21 gradi quanto... Sì, però è possibile, se possibile. Ora, cari fratelli, il motivo per cui vi tengo presente questa realtà nel deserto è semplicemente il fatto che nella Bibbia per circa 300 volte si parla del deserto e ci fa capire l'importanza. Ci fa capire che il deserto agli occhi di Dio è importante, perché se ne parla per 300 volte ha qualcosa da dire, ha un significato. L'esempio per l'eccellenza, quando sentiamo la parola deserto nella Bibbia, a chi pensiamo? Ok,
al popolo.
Anche Gesù, però questo è nel Nuovo Testamento, ma nell'Antico Testamento pensiamo al popolo, subito, vero? Sappiamo che Dio mandò il suo popolo di Israele per 40 anni a vivere nel deserto, non 2 giorni, non 8 e non 12 giorni, 40 anni. E sappiamo anche che non furono contenti di questo cammino scelto da parte del Signore. Sappiamo bene che iniziarono a lamentarsi. Ora forse quest'oggi anche tu ti trovi nella Sahara della tua vita e simile al popolo di Israele ti lamenti chiedendoti perché? Perché proprio io? Conoscete questa domanda? Perché tocca a me? Perché Dio non si prende cura di me? Perché gli altri sì e io no? Perché succede a me? E magari umanamente parlando non abbiamo delle risposte per colmare il nostro cuore, non abbiamo delle risposte che potranno soddisfare il nostro cuore, vero? E anche nessuna persona potrà farlo. Ma troviamo delle risposte nella Bibbia, nella parola di Dio, il nostro punto di riferimento. E quindi vi voglio incoraggiare e invitare a leggere insieme a me il testo base di questo pomeriggio in Deuteronomio 8, 1 a 5. Il testo dice: abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate, moltiplicate ed entrate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. I tuoi vestiti non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosce dunque in cuor tuo che, come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Il titolo che ho dato a questo messaggio, avete già letto, è "Perché quando Dio ti manda nel deserto?". E vorrei elencare 5 punti quali dovrebbero farci capire l'importanza del deserto nella nostra vita. E sono: per umiliarti, è il primo punto. Iniziamo bene, vero? Dio ci manda nel deserto per umiliarci, per provarti, per presentarti il tuo cuore, per insegnarti e per correggerti. Questi 5 punti. Sì, i primi 3 punti sono più pieni di informazioni, per brevità di tempo, però anche il quarto punto e il quinto punto sono molto importanti e spero che anche a casa potremmo poi in secondo tempo prenderci tempo. Primo punto, per umiliarti. Innanzitutto voglio tenerci presente che il popolo di Israele è poco prima di entrare nella terra promessa. E Mosè fa delle ultime raccomandazioni ricordando il popolo gli ultimi 40 anni. Ecco, qui ci troviamo in questo testo. Ma cosa è successo? Quale esperienza avevano fatto il popolo di Israele con Dio? Leggiamo un po' in Esodo 12, verso 29 e 32, giusto per ricordarci, riportare tutto alla memoria. Dice: a mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dal primogenito del faraone che sedeva sul suo trono al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame. Il faraone si alzò di notte, lui con tutti i suoi servitori e tutti gli egiziani, e ci fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. Allora li chiamò Mosè e Aronne di notte e disse: alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele, e andate, servite l'Eterno come avete detto, prendete le vostre greggi e i vostri armenti come avete detto, andatevene e benedite anche me. Miei cari, Dio 40 anni prima aveva liberato il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana. Li aveva tirati fuori dall'Egitto. Se vi ricordate, dovettero dipingere i stipiti della porta con il sangue di un agnello puro senza difetto. Vi ricordate? Sì? Bene. E questo lo leggiamo in Esodo 12, verso 5. Dice: il vostro agnello sia senza difetto maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capretto. E tutte le cose, tutte le case con i stipiti dipinti, con il sangue di questo agnello puro, cioè, raffiguravano cosa? Il sangue di Gesù. E chi c'era dentro? Il popolo di Israele, giusto? Magari questo agnello oggi, nella tua e nella mia vita, è Gesù Cristo, come avete già detto bene. Il sangue sui stipiti è il sangue di Gesù Cristo. E i stipiti di allora è la croce sulla quale Gesù morì per te e per me. Sapete per quale motivo? Perché eravamo schiavi dei nostri peccati. Simile a Israele, che si trovò in schiavitù. Noi eravamo schiavi dei nostri peccati. E Dio similmente, come il popolo di Israele fu liberato, liberò te e me, se hai accettato Gesù Cristo come personale salvatore. E ora, siccome noi non siamo tanti diversi dal popolo di Israele, pensiamo spesso che lo siamo, ma non siamo tanti diversi, ci aspettiamo un percorso di fede senza problemi, un percorso di fede senza ostacoli e un percorso di fede senza dolori. Ma questo è antibiblico. Perché Dio, dopo aver liberato Israele dalle mani di Egitto, dove li portò? Nel deserto. Dio non liberò e li portò, non so, a mare, in spiagge dove magari ci piacerebbe stare. No, li portò nel deserto. Dio conduce il suo popolo ad abitare 40 anni nel deserto. Non so se possiamo immaginarci cosa sono 40 anni. 40 anni nel deserto. Avete sentito le condizioni della Sahara, no? Fino a 60 gradi. Di notte fino a meno 10 gradi. E cari fratelli, chi accetta Gesù come personale salvatore, prima o poi arriverà alla, prima di arrivare alla terra promessa, cioè il nostro, cosa ci aspetta a noi? Una terra qui sulla terra, c'è un pezzo di terreno a noi? No, in cielo, ma prima di arrivare là, Dio ci fa passare per il deserto nella nostra vita. E non c'è via di scampo. C'è Gianfranco, mio fratello amato, che sento spesso, che più di una volta mi dice e mi ha detto: Giuseppe, i miei problemi di salute, sai quando hanno iniziato? Hanno iniziato quando io ho accettato Gesù nella mia vita. Vero Gianfranco? Prima non avevo problemi. Lui soffre di giramento di testa grave. Però prima non avevo questo problema. Però adesso che ho Cristo nella mia vita, ho anche i giramenti di testa. E oggi posso dirti, Gianfranco, non ti preoccupare, sei sulla via giusta. Sei sulla via giusta. Questa esperienza che a te e a me sembra negativa, quella esperienza che a te forse ti sembra negativa, passare per il deserto che stai attraversando, nella tua vita, ti serve, ci serve, affinché come popolo di Israele un giorno guardiamo al passato e ci ricordiamo del cammino con Dio e ci ricordiamo anche che siamo stati umiliati. È una cosa pazzesca. Dio vuole, sapete cosa? Che ci ricordiamo che siamo stati umiliati. È come ricordarti delle tue vacanze. Appendi la foto e dici: guarda che belle vacanze ho fatto. E Dio vuole questo, che tu ti ricordi che Dio ti ha umiliato. Non so se stai attraversando il deserto al momento o lo sei già attraversato, ma una cosa è certa ed è quello che serve per umiliarci. Dio usa il deserto nella nostra vita, come lo usò nella vita di Israele, per umiliarli. Sapete un'altra cosa? Non c'è posto migliore per umiliare l'uomo che è il deserto. Sapete perché? Perché quando sei nel deserto te ne accorgi che sei perso, sei solo, non hai niente e non sei niente. Dio vuole proprio questo, miei cari, Dio vuole che capiamo che siamo completamente dipendente da Lui. Ti rendi conto che sei dipendente dal Signore? E che nessuno potrà condurci fuori da questo deserto nella nostra vita se non Lui personalmente. Sapete, nel passato ci sono stati uomini, anche esperti, uomini intellettuali, che cercarono di passare dei deserti, ma non sono mai usciti fuori. esperti. Cosa voglio dire? Non cercare di uscirne da solo, dal deserto della tua vita. Umiliati sotto la potente mano di Dio. In Prima di Pietro 5, verso 6 e 7 leggiamo, e Pietro dice: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi a suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Tu credi questo? Allora puoi anche attraversare il deserto. Allora non ha importanza dove stai. È uguale se sei nel deserto oppure no. Perché qui sta scritto che chi si umilia sarà innalzato. Abbiamo letto che chi si umilia non ha bisogno di preoccuparsi, perché Egli, chi è Egli? Dio, il creatore dei cieli e della terra, si prende cura di te. Umiliamoci. Fratelli, purtroppo i credenti di oggi, e parlo in modo generale e includo anche me, vuole tenere delle retine in mano. Il credente vuole tenere il volante in mano, vuole decidere i suoi passi, vuole dire no a Dio, o forse a volte anche sì, ma Dio non è d'accordo. Dio non è d'accordo, perché Dio ti vuole portare lì dove Lui vuole. E anche Gesù nel Nuovo Testamento insegna l'umiltà, facendo capire l'importanza, e sapete cosa? Sottolinea di essere uno con il Padre. In Matteo 20, 27 a 28 leggiamo: e chiunque tra di voi vorrà essere primo sia vostro schiavo, poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Magari Dio, Gesù, aveva tutto il diritto di venire e dire: servitemi. Aveva il diritto? Certo. È Dio. Però dice che non è venuto, la sua intenzione non era quello. Dio non ha voluto essere servito, Lui ha voluto servire. E il servizio ha tanto a che fare con l'umiltà. Un fratello che serve l'altro fratello, questo è umiltà. Una sorella che serve un'altra sorella, questa è umiltà. Un altro passo in Matteo 18, 1 a 4, leggiamo: in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque più grande nel regno dei cieli? Ed egli chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Non so cosa pensate voi quando leggete questi passi, però se leggete bene, qui dice: se non cambiate e non diventate come i bambini, quale sarà la conseguenza? Non entrerete nei regni dei cieli. Quindi non è una scelta che possiamo prendere. Cioè, in certo senso lo possiamo prendere. Però se tu vuoi entrare nei regni dei cieli, devi umiliarti. E se non lo fai tu, lo fa il Signore, affinché tu entri nei regni dei cieli, nei regni dei cieli. E da questo brano della Bibbia possiamo percepire, possiamo capire che per entrare nei regni dei cieli, cari fratelli, bisogna abbassarsi. Venerdì, nello studio biblico, abbiamo letto, Federica, adesso non c'è, mi sa. Sì, nella sua Bibbia abbiamo letto in Filippesi 2, quando parla che Gesù si abbassò, nella sua Bibbia sta scritto annichilì, e ha detto che annichilì significa annullarsi. Annullarsi. Cioè vuol dire che di te non rimane più niente. Un'altra traduzione dice svuotarsi. Sei pronto a farlo tu per entrare nel regno dei cieli? Sai, vi posso dare la risposta, perché la nostra carne non è pronta. Non vogliamo, lo spirito sì, ma la nostra carne no, e quindi nella carne combattiamo. Però Dio ci fa passare per il deserto affinché anche la nostra carne si umilia a Gesù. E siccome anche dopo aver accettato Cristo non siamo umili, Dio ci conduce per il deserto della nostra vita. Il deserto nella nostra vita è la scuola di Dio, miei cari, possiamo dire. Chi vuole conoscere Dio deve passare per il deserto. E quindi se al momento ti senti umiliato o stai passando un periodo umiliante nella tua vita, Dio è all'opera e puoi esserne grato. Dio sta operando nella tua vita, anche se non lo vedi, abbiamo cantato, no? Benché i miei occhi non possono vederti. Lui è all'opera, hai portato il verso che ha citato, il pensiero che ha detto Tony, no? Che noi non possiamo vedere, ma lo possiamo sentire, lo possiamo percepire. Non sono gli occhi che ci fanno capire questo. E quindi stavo dicendo, se al momento ti senti umiliato, stai passando un periodo umiliante, Dio è all'opera nella tua vita. E puoi dire grazie al Signore anche per questi momenti della tua vita. Dio ti sta conducendo per il deserto per arrivare, sapete dove? Al regno dei cieli, al regno di cielo. Quindi l'umiltà bisogna praticarla. Secondo punto, per provarti. Il deserto nella vita di Israele, così leggiamo in Deuteronomio 8, 2, la seconda parte, non solo fu importante per umiliare Israele, ma anche per metterli alla prova. Infatti leggiamo in Deuteronomio 8, 2, la seconda parte, ricordati di tutto il cammino che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti, primo, e secondo, per metterti alla prova. E sapete, le prove sono necessarie per dare un'ulteriore conferma, vero? Quando, per esempio, abbiamo un colloquio per un posto di lavoro, anche se ti assumono, secondo alcuni contratti, hai più o meno 6 mesi di prova in modo di confermare anche in pratica le tue capacità per i quali sei stato assunto, giusto? Ma anche nei nostri rapporti coniugali, l'amore ha bisogno di una prova, ecco, confermo. La donna ha bisogno di sentirsi amata, e mentre il marito ha bisogno di sentirsi rispettato, giusto? Sono parole che conosciamo, Efesini 5, mi sa, sì, se non mi sbaglio. E quindi conosciamo queste frasi. Ecco, la prova di cui abbiamo bisogno dai nostri coniugi per sentirci amati. La prova che dà un'ulteriore conferma alla frase ti amo. No? Perché con le parole possiamo dire tanto. Ma accompagniamo anche il nostro comportamento, accompagna anche le parole che noi diciamo. E quindi ci vuole un'ulteriore conferma. E anche qui, miei cari, sapete dove si trova il posto migliore per provare la fede e dare un'ulteriore conferma a Dio della tua fede? Nel deserto! Hai vinto 100 milioni di dollari. Allora, quando inizia a realizzare che sei circondato di sabbia e solo il sole picchia sulla tua testa, quando ti senti il peso, quando sei disperato, quando sei stanco, quando nella tua vita tutto e tutti ti hanno lasciato e ti hanno abbandonato, quando stai soffrendo, quando hai dolori, quando hai fame e non hai da mangiare, quando devi piangere. Queste sono le situazioni dove si manifesta la vera fede. Queste sono le situazioni dove si manifesta la vera fede. Non quando siamo bene. E l'uomo non vive soltanto di pane, ma di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Vero? Amen? Così dice in Deuteronomio 8, verso 3. Ma veramente tu credi questa realtà? Credi che l'uomo non vive soltanto di pane? Fratelli, abbiamo all'età di 100 anni, Abramo diventò all'età di 100 anni la seconda volta padre, vero? 100 anni. Padre di un figlio promesso da parte del Signore, giusto? E Dio, sapete cosa fece con Abramo? Ci conosciamo, è un racconto che penso io, tutti i credenti, tutti quelli che leggono la Bibbia dovrebbero conoscere. Lo mandò nel deserto della sua vita per provare la sua fede, chiedendogli di sacrificare il suo unico figlio. Così dice la scrittura. Dicono le scritture. Genesi 22, verso 2, leggiamo. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti darò. Magari secondo la richiesta di Dio nei confronti di Abramo non fu troppo pesante. Dio ha richiesto suo figlio. Il testo dice, il tuo unico figlio che tu ami. Cioè, cosa ci fa capire il testo? Che Abramo amava suo figlio, non lo voleva lasciare, sicuramente no. Noi lo leggiamo così, veloce, sì. Ma chi ha figli non vuole immaginarsi nemmeno a sacrificare i propri figli. E qui leggiamo, Abramo, il tuo figlio che tu ami. E Dio dice anche il tuo unico figlio. E lo dice anche perché è l'unico figlio della promessa. E quindi non è stato solo un figlio che Abramo ha amato, ma anche un figlio che Dio ha promesso. E ora Dio viene e dice, no, adesso me lo ridai. Non vi sembra un po' duro da parte del Signore? Forse, fratelli, anche nella nostra vita Dio richiede delle cose troppo pesanti. Vero? Sono delle cose nella tua vita che sono troppo pesanti che Dio richiede? No, mi chiari. Dio vuole toglierci niente. Dio non vuole toglierci niente. Dio però si preoccupa della tua fede e della mia fede. È la prova. E ora ci sono due modi di come l'uomo può reagire alla prova. Primo è, l'uomo si allontana e non vuole più sapere niente di Dio. E secondo, la seconda reazione è che si avvicina ancora di più a Dio e inizia a conoscere veramente chi è Dio. E quindi dà conferma oppure disdice a Dio. Ma Dio ti lascia libero. Puoi fare quello che vuoi. E forse anche tu oggi ti trovi davanti a una prova da parte del Signore e umanamente parlando non puoi superarla. Non conosco la tua vita, ma Dio la conosce, tu conosci la tua vita, quello che stai passando nella tua vita. Forse anche tu ti giri attorno e vedi solo sabbia e non sai quale cammino prendere. Allora voglio incoraggiarti a prendere le decisioni che Abramo prese. Semplice, fidati di Dio. Ecco, il messaggio dello studio di ieri che hai portato, vero? Abbi fiducia, fidati di Dio. Se Dio ti chiede tuo figlio, porta il tuo figlio. Se Dio ti chiede i tuoi soldi, dagli i tuoi soldi. Se Dio ti chiede il lavoro, dagli il tuo lavoro. Se Dio ti chiede la tua famiglia, dagli la tua famiglia. Se Dio ti chiede la tua salute, dagli la tua salute. Accettiamo questo? No, vero? Però questa è la fede. Questa è la vera fede. Ecco perché Abramo viene chiamato come?
Padre della fede.
Perché? Perché era pronto a dare tutto. Perché niente appartiene a lui. Non apparteneva niente a lui. E la domanda che ti faccio, a cosa ti stai aggrappando se niente ti appartiene? A cosa mi aggrappo io se nessuna cosa mi appartiene? Ai miei figli, che nemmeno loro sono i miei, che sono stati prestati. Abbi la fede di Abramo che va oltre ai pensieri dell'essere umano che sono limitati. Noi con i nostri pensieri siamo limitati, non possiamo capire. Però in Ebrei 11, 17 a 19 leggiamo: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà dato una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Ma come fa Abramo ad avere una tale fede? Ma prima aveva forse vissuto, aveva visto una risurrezione? La Bibbia non ne parla. Però la sua fede va oltre, perché non guarda con gli occhi umani, lui guarda con gli occhi della fede. E la domanda, miei cari, non è cosa richiede Dio della tua vita, non è questa la domanda. La domanda è: se sei persuaso che Dio è talmente potente di risuscitare tuo figlio o qualsiasi persona, se sei persuaso che Dio è talmente potente di potersi prendere anche cura della tua sacchetta quando stai male, quando non hai soldi. La domanda è: se sei persuaso che Dio è talmente potente di poterti anche ridare la salute. Questa è la domanda. Non dipende dalla situazione, dalla circostanza. Dipende tutto dalla nostra fede. E questo è quello che ci insegna la Bibbia. Quanto grande è la nostra fede? E qui dobbiamo ognuno dare la nostra. Io ho scoperto che non c'è tanta fede nella mia vita. Spesso anche io ho dei dubbi, e forse anche tu. Però oggi il Signore ci parla. Che tipo di fede hai? Terzo punto: per presentarti il tuo cuore, dice il testo. La terza parte di Deuteronomio 8, 2 ci fa finalmente capire il vero motivo sulla domanda perché, quando ci domandiamo perché. Perché Dio ci porta nel deserto. E Deuteronomio 8, verso 2, la parte verso la fine, ecco, finale, dice: ricordati tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti, primo punto, per metterti alla prova, secondo punto, per sapere quello che avevi nel cuore e se avresti osservato o no i suoi comandamenti. E questo terzo punto, cari fratelli, ovviamente include anche il primo punto, cioè umiliare, che Dio ci umilia, include anche il secondo punto, per provarti, perché entrambi i punti, sia l'umiliazione e la prova, accadono dove? Nei nostri cuori, giusto? E quindi include il terzo punto, questi due punti prima. E quando Dio ci manda nel deserto, usa due attrezzi, che sono, primo, l'umiliazione, si dice così, giusto? Strumento, ok. L'umiliazione si dice, vero? Sì. E secondo, la prova. Questi due strumenti usa. Per presentarti, in secondo tempo, il tuo cuore. Il martello di Dio è l'umiliazione e il scalpello di Dio è la prova, quando lavora al tuo cuore. E mentre ti trovi nel deserto della tua vita, Dio lavora al tuo cuore e te lo presenta. E sapete, sembra un po' strano dire che Dio ci presenta il nostro cuore, come se non lo conoscessimo, vero? Ma la Bibbia ci insegna che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. E in Geremia 17, verso 9, leggiamo: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato, maligno. Chi lo può conoscere? Non dice qui ognuno conosce il suo cuore. Chi lo può conoscere? Mi cari, il nostro cuore ci inganna. Ci inganna tante volte. Tu non conosci il tuo cuore. Tu non sai quello che il tuo cuore è in grado a fare. Fratelli, non pensiamo di essere forti, non inganniamoci pensando di essere bravi. Posso parlarti di prima persona, che avevo una fase nel mio percorso di fede dove pensavo di avere una fede imbattibile. Vieni in chiesa, suoni la chitarra, porti messaggi, fai la preghiera, ti senti forte, ma Dio mi ha umiliato. Dio mi ha provato la mia fede e mi ha presentato il mio cuore. E ho capito, non c'è niente di buono. Ecco perché dobbiamo passare per il deserto. Non c'è niente di buono, miei cari. Tante volte ci lodiamo perché sappiamo alcuni versi della Bibbia e veniamo veramente ingannati dal nostro proprio cuore. E sapete un'altra cosa? Dio non sana il cuore maligno. Dio non vuole sanare il cuore maligno. Dio toglie il cuore di pietra e mette un cuore nuovo di carne. Così leggiamo in Ezechiele 36, verso 22. E quindi dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò della vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Dio è il chirurgo, il martello e il scalpello, l'abbiamo già conosciuto, sono gli attrezzi, ecco, l'immolazione e la prova. Il cuore di pietra è il tuo cuore, che Dio lo vuole togliere, è la sola operatoria e deserto che dobbiamo attraversare per ricevere un cuore nuovo, puro, un cuore di carne. Ma per ricevere un cuore nuovo, puro, dobbiamo prima riconoscere che il nostro cuore non è buono. Tu riconosci questo? Che il tuo cuore non è buono? Dobbiamo riconoscere che il nostro cuore è malato. Così dice la Bibbia, così dice la Scrittura. E questo Dio ce lo mostra, sapete dove? Ancora qui la domanda. Dove ce lo mostra? Quando siamo nel deserto. Ancora altri 100.000 dollari, bravo. Nel deserto si rivela il cuore, il nostro cuore. Nel deserto si vede se mettiamo in pratica i comandamenti di Dio, ovvero la sua parola. E quando Dio ti mostra il tuo cuore, la reazione del credente, qual è? Qual è la reazione del credente quando ci mostra il nostro cuore? Quale dovrebbe essere? E questo salmo che adesso leggiamo, l'abbiamo letto più di una volta, e ogni volta che lo leggo rimango, come posso dirvi, perplesso. Perché dice, Salmo 51, verso 2, fino a 4, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, con te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Ecco il frutto quando Dio ti ha portato per il deserto e ti fa vedere il tuo cuore. Tu come un credente, come figlio di Dio, riconosci e ti umili. Salmo 51, verso 10, e poi dici: o Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Sono queste le tue parole? Ecco il motivo per cui Dio ci mostra il nostro cuore. Dio ci vuole portare al pentimento. E questo pomeriggio forse ti trovi nel deserto e Dio ti sta presentando il tuo cuore e dici: vedi, voglio darti un cuore nuovo, un cuore puro. Non perdere l'opportunità. Se oggi Dio ti presenta il tuo cuore e ti fa capire e sta bussando al tuo cuore e ti sta dicendo che dentro di te c'è solo spazzatura, allora accettalo oggi. Dopo il culto potresti venire o da me, o da Giuliano, o da qualsiasi altro fratello che nella fede è maturo, per pregare insieme. Però non rifiutare questo invito. Quarto punto, per insegnarti. Il penultimo punto, Mosè sottolinea il fatto che il deserto nella nostra vita serve ed è utile anche ad insegnare. Deuteronomio 8:3 leggiamo: egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi, che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Sapete, quando uno si trova nel deserto, non può andare al frigo e tirare fuori la pizza congelata, non so quello che mangiate, pane, bevande, mottine, tutte quelle cose che abbiamo. Non può, sei nel deserto. Geht nicht. E nel deserto non crescono nemmeno degli alberi. Non c'è mela appeso. Non c'è. Nel deserto non c'è ortaggio. Quindi la domanda che vi faccio io: chi ha provveduto per 40 anni cibo per circa 1,2 milioni di persone? Non una persona, miei cari. 1,2 milioni di persone all'incirca. Ogni Dio, ogni giorno. Yeah. Amen. Dio personalmente ha provveduto per 40 anni che avessero da mangiare. Sapete, ho avuto delle situazioni nella mia vita dove le lettere da pagare, questo e quell'altro, si moltiplicavano. Era proprio, sembrava che nella mia busta, nella cassetta, ecco, si moltiplicavano. Tutto quello entrava a 10 volte. E vi posso garantire che Dio ha fino ad oggi risolto qualsiasi situazione. No, era il mio nome. Io cercavo di guardare se era veramente, perché ho dei cugini che si chiamano veramente come me, Giuseppe Stagno, e quindi poteva anche, però erano i miei, quindi me la dovevo spiegare io. Però in quasi ogni situazione, qualsiasi situazione, Dio ha risolto. Però al primo impatto, qual è la nostra reazione? E posso dirvi anche la mia. Perché? La domanda è perché. E poi subito ansia e paura, perché non sapevi come pagare quello o quell'altro. Non vediamo via di uscita, ripeto, vediamo solo sabbia e la situazione diventa difficile da gestire per noi. Ma Mosè disse: poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto. Questa frase dice Mosè a Israele. Ed è molto interessante, sapete, perché noi a volte pensiamo che Dio si potesse usare o dovrebbe usare delle cose che noi conosciamo e che noi vediamo. No? Ma esistono tante cose, come all'epoca la manna per Israele, che non conoscevano loro e né i padri conoscevano. Vero? Cioè loro non è che conoscevano questo. Quando siamo nel deserto, Dio ci fa sperimentare delle cose soprannaturali, fuori da ogni intelletto umano. E faccio un altro esempio. Ricordatevi di Ruben La Fuente, il nostro fratello e la sua figlia. Fuori dalla mente umana, malata, destinata a morire la bambina, e Dio da, mi sa, 11 o 10 bambini ha salvato una sola, ed era la figlia di Ruben. Ma perché? Pensate che non si trovò nel deserto Ruben? Perché veni qua ed è molto coraggioso. Dio sicuramente gli ha strappato il cuore per rimettere un cuore di carne e gli ha fatto sicuramente male. E a volte fa male, miei cari. Però quando senti il male, allora sei sulla strada giusta, allora ti sei incamminato sulla via giusta. Dio si è grandemente manifestato nella sua vita e il deserto ci mostra la grandezza di Dio. Ecco perché dobbiamo passare per il deserto. E siccome la fede viene dall'ascoltare, non viviamo solo di pane, ma viviamo di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. E quindi, per dirlo in altre parole, le circostanze della nostra vita non dovrebbero importarci, perché viviamo dalla parola di Dio. Però io di persone posso dire, non sempre credo questo, che vivo dalla parola di Dio. E troppo spesso mi becco che cerco di fare io e non do più ascolto alla parola di Dio. E in Matteo 6, 25 e 26 leggiamo, e se leggiamo questi versi, quando dice: non siate con ansia solleciti per la vostra vita di quello che mangiate o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e del corpo più del vestito? Guardate gli uccelli dal cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono i granai, e il Padre vostro nei cieli li nutre. Non valete molto di più di loro? E se leggiamo questo, noi crediamo queste parole? E queste parole producono speranza e vita eterna, sapete dove? In noi. Dio quindi ci insegna il modo di come si cammina con Lui e di come si prende cura di noi, anche quando ti trovi nel deserto. Anche se non vedi un frigo, Dio ha sempre da mangiare per te. Anche se non hai soldi, Dio pagherà sempre qualsiasi lettera da pagare. Perché? Perché tu hai fede in un Dio grande. Infatti Mosè aggiunge una realtà importante dicendo in Deuteronomio 8, verso 4: il tuo vestito non ti si è logorato addosso e i tuoi piedi non si è gonfiato durante questi 40 anni. Non ti sembra un po' strano? Non avevano un armadio che se lo trascinavano, e non posso dire anche quanta roba avevano appresso, però di sicuro non quella quantità che abbiamo noi. Eppure il tuo vestito non ti si è logorato addosso, dice, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Come ci spieghiamo questo? Concludo con il quinto punto, Deuteronomio 8:5, per correggerti. Riconosce dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. E questo punto forse è un punto che non tanto piace sentire, vero? Essere corretto, cioè ricevere una correzione. Non è che Dio ha imparato dagli uomini. Siamo noi che abbiamo imparato da Dio come si disciplinano i figli. Abbiamo imparato da Lui di come correggere i nostri figli. Però quando qualcuno deve correggere noi, guai. Non voglio essere corretto. Perché? È perché io la so. O perché forse ancora c'è un po' di orgoglio? Allora il Signore non ti ha lasciato ancora abbastanza nel deserto? Può darsi? Forse durante il nostro percorso di fede ci siamo incamminati bene, ma strada facendo ci siamo un po' sviati. E anche qua il deserto è il posto giusto, migliore, per correggerci. E anche qua, sapete perché? Visto che nel deserto non hai delle strade di orientamento, non sai dove andare. Sei grato di avere qualcuno che ti conduce. Ma quando conosciamo la strada per arrivare a un determinato posto e tua moglie oppure tuo marito ti dice no, no, qua o là ho un amico, è uguale chi? Qual è la nostra reazione? No, no, non ti preoccupare, io so, giusto? Ma quando ti trovi nel deserto e ti guardi intorno e non sai dove andare, qualsiasi mano ti viene a dire guarda io ti porto fuori, la prendi. E così il Signore ci porta nel deserto affinché veniamo corretti nella nostra via, ci corregge affinché ci incamminiamo di nuovo sulla strada giusta. Fratelli, ci rendiamo conto che razza di essere siamo? E nonostante ciò, Dio ci ama. È una cosa incredibile. Arrivo alla conclusione, come ho detto, alcuni minuti di ritardo, però in Ebrei 12, 7 a 11 leggiamo: sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli, infatti quale figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto di più al Padre degli spiriti per aver la vita? Essi infatti ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra arrecare gioia, ma tristezza. In seguito, tuttavia, produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di esse. Non aggiungo più parole. Se sei d'accordo, dici amen.
Amen.